So noi non facciamo l'intervento perché Don Andrea dovrebbe partire fra poco, ma facciamo il secondo intervento con, abbiamo qui la possibilità di ascoltare Paolo Bornengo, che allora invito a venire qui. Allora Paolo adesso ci parlerà direttamente lui. Vieni pure qua. Paolo anche lui parla di esperienza, non parla di teoria. Io vorrei presentare Paolo dicendo che è un uomo che ha la solidità del quotidiano. Io ho immaginato delle immagini per ciascuno. E coniuga nel suo lavoro la fede, la fatica e il servizio. Io ho potuto un po' leggere le cose che ha scritto, che adesso ci presenterà, e direi che questo, la solidità del quotidiano e la fatica, il servizio e la fede dentro il lavoro. Però adesso lui ci parlerà direttamente della sua esperienza nel mondo del lavoro, lui come formatore dei formatori nel mondo del lavoro.
La presentazione è interessante, eh? No, grazie Sandro. Ma faccio solo una premessa, che è questa. Io sono abituato a, non sono molto abituato a fare degli interventi che non siano molto mirati su quello che è il mio lavoro e la mia, quindi su aspetti organizzativi, sulla pianificazione. E quindi chiedo scusa fin d'ora, no? Se su alcuni aspetti di carattere più teologico o più legati a esperienze io sarò un pochettino scarso. Io parto da questo, pensando al luogo. Cioè il luogo, la geometria ci dice che è praticamente l'insieme dei punti di un piano o di uno spazio che ha qualche elemento in comune, ha una determinata proprietà in comune, no? Se pensiamo al cerchio, il cerchio ha la circonferenza, ha, tutti i punti sono equidistanti da un punto fisso che si chiama centro, no? Allora ho riflettuto su di me, perché io non ho paradigmi, io non presento dei paradigmi come può essere un modello, perché faccio già fatica ad andare d'accordo con me stesso, no? Quindi si tratta invece di riflettere su quali sono i miei luoghi. Allora io penso al mio primo luogo di essere un uomo che è chiamato, che ha ricevuto in dono delle cose molto belle, e quindi in questo mio luogo io devo dare delle, devo capire prima di agire. Il secondo luogo è quello della mia famiglia. Io sono sposato da 18 anni con Isabella, ho tre figli, fanno seconda elementare, seconda media e seconda superiore, quindi noi abbiamo fatto in modo che fosse tutto perfetto. Poi ho se penso al terzo luogo, ho iniziato a pensare che poteva essere, che cosa, la parrocchia, il volontariato, l'impegno politico, e poi dopo dico sto 10-12 ore al giorno in un posto che si chiama Engim, da quando ho iniziato a lavorare. Allora forse quello è il mio terzo luogo. Cioè è il luogo dove praticamente sono chiamato a fare a vivere, trascurando a volte anche altre cose, no? Se penso all'ieri io dico che ho avuto una fortuna, e c'è un filo conduttore. Io nonostante la mia formazione scolastica tecnica, ho sempre avuto la fortuna di lavorare in un ambiente dove non dovevo cimentarmi con macchine, con apparecchiature, con software, ma l'ambiente dove vivevo è quello delle relazioni. Dal volontariato all'impegno sociale, alla parrocchia, nel mio ruolo di formatore all'Engim. E credo che questo non sia una fortuna, sia proprio una grazia. Oggi non faccio più il formatore, mi occupo di persone e problemi, potremmo dire così? Guardo Antonio perché su questo ci stiamo divertendo. E quindi di conseguenza sono in un ambito un po' più arido, perché bisogna essere molto più ossequiosi, bisogna salutare per bene, bisogna essere, no, incontrare l'assessore, no, parlare di... Anche questo è un luogo. Ho parlato di me in questo contesto, ma cerco di avvicinarmi, no? E allora Nella riflessione che avevo fatto mi veniva in mente, solo per suggestione, la raccolta di poesie di Pavese che si intitolava Rare Stanca, no? Poi Sandro l'ha detto. E mi veniva ad affiancarlo al Coelet. Io non voglio leggere, cioè non è necessario, noi siamo, cioè un ambiente dove si può riflettere senza dover leggere tutto, no? Per cui è interessante capire che l'uomo del Coelet dica: sono giunto al punto di disperare in cuor mio per tutta la fatica che avevo durato sotto il sole. Allora quale profitto c'è per l'uomo in tutta la sua fatica, in tutto l'affanno? Io non voglio accostare Coelet a Pavese per un discorso letterario, perché, ripeto, io sono un praticatore, cioè mi piace lavorare sulle cose, no? Però c'è un tratto comune che è la fatica, Sandro lo diceva, e a volte l'inutilità della fatica. Hai voglia di dire che più giovani e più abbandonati più sono dei nostri, perché quando si va in aula è dura, e quando si incontrano per strada questi ragazzi che Giovenale oggi ci descriveva, io dico che secondo me nei registri di San Leonardo era ancora più bello di come erano descritti, era ancora più bello di come li raccontava il Collodi, no? Però cioè noi nell'Engim accogliamo quei ragazzi che la scuola non vuole, no? E quindi quando in questo percorso qua hai voglia di dirgli a queste persone che è bello, che ci va dell'altro probabilmente, soprattutto quando ti confessano la stanchezza e mi dicono: guarda Paolo che tu hai smesso 10 anni fa di fare il formatore con i ragazzini, no? Ma guarda che questi qui sono 10 volte quelli che avevi te in termini di complessità. Allora noi che facciamo un lavoro dove dicevo prima un po' più arido gli diciamo: ma dici sempre le stesse cose ogni anno che arrivano i ragazzi, tanto sono sempre peggio dell'anno prima, ma è un luogo comune, no? Loro ti dicono: guarda che quest'anno stanno aumentando, da un po' di anni stanno aumentando gli incidenti sul lavoro, gli infortuni in laboratorio, guarda che abbandonano i corsi. Allora mi rendo conto che sono io che parlo di luoghi comuni, no? E quindi rispetto a questo discorso qua, io credo che la fatica non sia un elemento sull'aspetto del luogo del lavoro che non possiamo dimenticarci, non possiamo lasciarlo da parte, no? Poi il Signore, nel Salmo 8, il Signore dice: gli hai dato potere sulle sue mani, no? Quindi probabilmente tutto gli hai messo sotto i suoi piedi. Parlando dell'uomo, l'inno all'uomo, Paolo VI l'ha dato agli astronauti per portarlo sulla Luna, il Salmo 8, no? Cioè, è l'inno dell'uomo questo qui, da parte della parola di Dio, no? E tutto quel potere che ha dato a noi nelle nostre mani probabilmente può nascere lì questo problema, di questa fatica. E quindi faccio una prima affermazione, perché che così posso, non lo so se è in controtendenza, io non credo che il lavoro sia un valore. Lo dico proprio in maniera molto semplice, perché allora a quel punto c'è gente che è più fortunata a fare delle cose, c'è qualcuno che ha meno fortuna e quindi quello è più... Quindi il lavoro che fa uno è migliore di un altro, allora io che vado in aula e faccio fatica, o un educatore che è per la strada non può lamentarsi, perché ma tu sei in ambito educativo, cosa vuoi? Cioè, pensa a noi che siamo in fabbrica, pensa a noi che facciamo... No, adesso ci sono i morti della Thyssen, hanno scoperto Torino, che ci sono ancora le fabbriche. Ci stavano bombardando che bisognava lavorare sull'enogastronomico, che bisognava pensare al turismo, no? Allora dico... Rispetto a questo discorso qua, il lavoro non è per me un valore. Il lavoro è impiego di discrezione e giudizio per prendere decisione e svolgere dei compiti, sfruttando le nostre conoscenze, abilità, affidandoci al nostro temperamento, facendoci guidare dai nostri valori. È solo alla luce dei valori fondanti della vita che io posso dire che il lavoro assume un contesto diverso. Mi voglio far aiutare da una frase, da un pezzo di Peggy. Questo ve lo leggo. Peggy dice che un tempo gli operai non erano servi, lavoravano, coltivavano un onore assoluto, come si addice un onore. La gamba di una sedia doveva essere ben fatta. Era naturale ed era inteso, era un primato. Non occorreva che fosse ben fatta per il salario o in modo proporzionale al salario. Non doveva essere ben fatta per il padrone, né per gli imprenditori, né per il cliente del padrone. doveva essere ben fatta di per sé, in sé nella sua stessa natura. Non si trattava di essere visti o non visti, era il lavoro in sé che doveva essere ben fatto. Un sentimento incredibilmente profondo. Si trattava di un'emulazione disinteressata, sto un po' saltando, e continua non solo a chi faceva meglio, ma a chi faceva di più, un disgusto senza fine per il lavoro mal fatto. Allora non è il lavoro in senso generico, ma è il lavoro ben fatto che ha un valore naturale. È il ben fatto il colore del lavoro, no? Perché rispetto a questo discorso qua noi dobbiamo trovare delle ragioni per la nostra presenza, no? Ci descrivono che tutti i ragazzi, sui giornali i ragazzi sono tutti dei bulli. Poi se uno va in classe ce ne due, uno, tre, due su tre classi. Vi ho già detto prima del discorso della Thyssen, cioè abbiamo scoperto che ci sono le fabbriche quando sono i morti. Potrei ancora avanti, però io sono in quel contesto, no? Si parla di luogo, no? Quindi non voglio parlare di paradigmi, voglio parlare di quel luogo lì che è il lavoro. Allora io non posso stare fuori dalla finestra a vedere che cosa fa e dire che è schifo, no? Devo cercare di capire che cosa sta accadendo. Non abbiamo nessuna purezza da vantare, no? E quindi credo che il lavoro sia il luogo privilegiato di un incontro in cui affermo la mia umanità. Un incontro dove incontro me stesso, come incontro gli altri, dove incontro Gesù Cristo. C'è un ultimo passaggio che volevo fare di premessa, cioè che è questo, che è il concetto dell'idealità. Molto spesso, se in fondo un uomo è abituato a pensare se stesso, si deve confrontare con gli ideali, deve conformarsi a degli ideali. Quegli ideali possono essere il povero, l'ultimo, nell'engine c'è il giovane al centro, però in altri ambienti c'è la ricchezza, c'è l'arrivismo, no? E inizia a esserci un'escalation del fare prima dell'essere e tutto si complica, no? Perché rispetto a questo discorso dell'ideale, sacrificarsi un ideale significa sacrificare la vita a quell'ideale, quindi in una continua la ricerca di un equilibrio che ci massacra nel dire quello che è il mio istinto e quello che devo fare, quello che sento e quello che devo mettere in piedi. C'è una cosa che mi ha colpito, c'era un ragazzo dell'engine che si chiamava Roberto di Michelino. Questo era un ragazzo timido per eccellenza, bravissimo, persona eccezionale, proprio un bravo ragazzo, una famiglia perfetta. Finita scuola, cioè si perdono, no? Vanno a lavorare. Poi, combinazione, lui era dentro, un'associazione che lavora nel mondo dei giovani lavoratori, fa un'iniziativa di animazione nel nostro centro e vengono a parlare i nostri ragazzi. Questa associazione, e chi viene a parlare? Questo Roberto qua. Era tutto diverso, spigliato, lanciatissimo. Da lì ho scoperto che lavorava da un po' di tempo già al fresatore, si era diplomato, si stava laureando, aveva fatto il militante e anche praticamente il permanente in questa associazione di volontariato, no? Quindi dici, aveva proprio fatto un'evoluzione pazzesca rispetto a quello che era prima. A maggio un mio collega mi dice, tu conoscevi Roberto di Nichelino? Dico, sì, sai che si è suicidato. Come Roberto? Sì. Proprio lui, ma guarda, ma sei sicuro, sai, poi comincia a fare queste discussioni. Sì, si è suicidato. E poi penso lì. Poi mio figlio gioca a pallone, proprio il campo dove gioca della polisportiva, è a fianco al cimitero di Nichelino. Lo porto, bisogna portarli un'ora, un quarto prima, no? Per tutte queste storie, quando si porta un ragazzo a giocare a pallone. Avevo un po' di tempo, vado al cimitero, girando così vedo la foto di Roberto, no? E c'era la frase, no? La sua foto, bella, no? Solare, col foulard dei ragazzi della Valle Stretta, no? E poi la scritta, no? L'epitafio. Ogni giovane lavoratore vale più di tutto l'oro del mondo perché è figlio di Dio. E io per me dicevo, ma caspita, ma l'ideale qua dove è andato? L'idealità di sto ragazzo. Non sto giudicando, non voglio essere un moralista, non mi interessa questo. Cioè, mi fa soffrire vedere un giovane di 27 anni, no? Che aveva dedicato tutto, no? Allora vuol dire che probabilmente Paolo VI, quando nella chiusura del Concilio, quando dice, quando noi uomini spingiamo i nostri pensieri, i nostri desideri, verso una concezione ideale della vita, ci troviamo subito o nell'utopia, o nella caricatura retorica, o nella delusione o nell'illusione. È vero, allora ci vuole altro, no? Allora mi chiedo, nel mio posto di lavoro, nel posto dove siamo noi, sono dove vuole il Signore in quel momento lì? O sono dove vuole il Signore, dove voglio io? Queste riflessioni sono centrali per me, sono il senso della mia vocazione e del mio essere unico, perché è la storia di una redenzione, della storia attimo per attimo di Dio e dell'uomo, dell'incontro di Dio con l'uomo, della relazione di Dio con l'uomo, no? E provo a avvicinarmi al pensiero centrale, che è questo. Si parlava di due rive questa mattina, no? Ho provato a pensare, a rileggere l'esperienza del luogo, lavoro e formazione all'interno del discorso della montagna che è descritto da Matteo dal capitolo 5 al capitolo 7, che non vi leggo, no? Parte con un botto impressionante, che è quella sfilza, quell'anafora pazzesca, no? Beati, 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 no? E poi inizia una serie di riflessioni che si gioca su due polarità, a mio parere. Ma non lo voglio fare da esegeta neanche, lo voglio fare da una persona che si confronta e fatica su questo, no? Allora la polarità ci sono due polarità, che sono il manifesto e il nascondimento. Poi noi potremmo anche aggiungere l'ordinario e lo straordinario, no? Come hanno descritto San Leonardo. Il manifesto, voi siete sale della terra, voi siete la luce del mondo, una città sopra un monte non può rimanere nascosta, la lampada deve fare luce su tutta la casa, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà insegnato agli uomini sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e ti ricordi di tuo fratello, se il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo, non giurare neppure per il tuo capo. Se infatti amate quelli che vi amano, no, è una cosa che abbiamo sentito da quando siamo alti così, no? È manifesta questa cosa. E poi ci spostiamo in una parte più nascosta, sempre nello stesso discorso. Guardatevi dal praticare la giustizia davanti agli uomini, per essere osservati da loro. Quando fate l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te. Quando tu preghi, chiuditi nella tua camera. Prega il Padre tuo che è nel segreto, il Padre tuo che nel segreto ti ascolta. Non usare troppe parole. Quando tu digiuni, pulisciti, ungiti il capo, lavati la faccia, perché dove il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Nessuno può servire due padroni, non siate dunque in ansia per il domani, non giudicate affinché non siate giudicati. Chiedetevi sarà dato, eccetera, eccetera, no? Le frasi si commentano da sé. Ciò che mi colpisce nel discorso è proprio questa ambivalenza. Da un lato l'essere luce nel mondo, che non si nasconde, che sa di essere splendente perché è amato, non perché lo sa da solo, non è riflesso. Sa che c'è qualcuno che lo ama. Che sa che se sarà minimo, sarà minimo. Che però, se sarà massimo, gli altri potranno vedere le opere che mette in piedi, no? E quindi deve essere perfetto. E contestualmente guardatevi dal praticare la giustizia davanti agli uomini. Quindi non sappia la vostra destra, del pregare non usate troppe parole. Potrebbe essere una schizofrenia della gira, no? Questa. Però credo che l'incontro con Cristo necessiti un impegno a manifestare apertamente ciò che ci è ricevuto. In fondo se ci regalano qualcosa, se facciamo una cosa bella, noi gioiamo, no? Difficilmente di primo istinto, quando raggiungi un traguardo di primo istinto vuoi dirlo, ma non credo che per primo istinto non vuoi neanche dire che sei stato tu a farlo, no? Vuoi dire, guarda che è accaduto qualcosa di importante, che attraverso questa cosa sono successe, attraverso di me è successo magari qualcosa, manco io lo so, no? E quindi rispetto a questa cosa qualcuno dice che si chiama fortuna, no? Le cose che accadono, le cose belle nella vita, generalmente nel linguaggio comune, hai avuto fortuna. Forse noi potremmo dire una grazia. no? Però nello stesso tempo questo è un elemento su cui dobbiamo misurarci, no? Quindi nei nostri luoghi Gesù ci chiede di essere manifesti, di non essere anonimi, di non passare il tempo a contemplare la complessità. Chi è chiamato a decidere è uno degli sport preferiti. I responsabili, chi ha la gestione, contempla la complessità, si annoda sulla complessità. Ed è un problema veramente serio, lo dico perché non sto parlando di altri, sto parlando soprattutto di me in questo momento, no? E questo è un evento straordinario, no? Perché la straordinarietà che è chiesta al cristiano nel discorso della montagna da parte di Gesù va oltre gli standard, chi lavora sui progetti, chi sa che ci sono degli standard minimi da rispettare, qua va oltre gli standard, perché non ce la fai da solo a dire che se uno ti chiede di camminare un miglio tu ne cammini due con lui, è fuori da un discorso, cioè è per questo che l'ideale collassa, perché questa cosa qui da sola non la reggiamo, ci va dell'altro, cioè nella relazione che c'è tra di noi. La nostra salvezza è proprio una relazione meravigliosa tra il possibile e l'impossibile, tra la grazia e il peccato, poi noi che siamo sposati, nella buona e nella cattiva sorte, no? Si dice. E allora rispetto a questo discorso si cala gradualmente, tra quello che è manifesto ci andiamo a entrare nel nascondimento, che è la parte ordinaria, no? Che è l'aspetto ecologico del nostro agire, uso il termine apposta, ecologico, cioè rispetto del nostro corpo, della natura, del mondo, cioè nel dire che vivere la nostra umanità straordinaria all'interno della normalità dei nostri giorni. Ci potrebbe essere un parallelo, no? Però per esempio nel testamento spirituale del Cardinal Siri c'è un passaggio che l'ho letto, mi ha colpito perché è interessante, dice: chiedo scusa a tutti del male che ho fatto nel mio apostolato e perdono tutti quelli che mi hanno fatto del male. Cioè, anche qua c'è un'ambivalenza, no? Allora noi rispetto a questo discorso qua c'è un uomo che parla, cioè, c'è qualcuno che gli hanno fatto del male e lui gli chiede perdono, chiede perdono delle persone che hanno... a cui lui magari involontariamente può aver fatto. Senza questa ambivalenza, questa polarità, l'uomo costruisce una caricatura di se stesso. Intanto Gesù a Simon Pietro, quando è apparso, gli ha detto: mi ami? No? Non gli ha chiesto, non gli ha solo detto: adeguati a quello ideale, per favore, cioè non fare peccati. No, gli ha detto: prendi coscienza che c'è una relazione tra me e te. Credo che questo sia un elemento importante, no? Perché abbiamo visto l'esperienza delle sentinelle della notte prima, abbiamo visto altre esperienze, cioè non credo che ci sia un voler bene che possa essere unico, no? Credo che il Signore ci chieda questo, che ci vogliamo bene, anche se può essere visto in modo sentimentale, anche se non ci conosciamo. Cioè, allora rispetto a questo discorso qua, e poi ci sono dei begli esempi, no? Santa Teresina è la patrona delle missioni e avrà fatto 150 metri da casa sua al monastero di clausura, cioè adesso io non sono tanto esperto ma credo sia un po' così, ecco, no? Cioè, eppure quel cuore piccolo di quella bambina è diventata, la Chiesa gli ha affidato il ministero di essere la patrona delle missioni, dico una cosa pazzesca, no? Allora mi chiedo, e lì c'è proprio un discorso, c'è proprio una polarità dal nascondimento al manifestare. E credo che questo sia un elemento importante. Allora mi sposto sul lavoro. Perché dico questo? Ognuno ha bisogno di senso. L'abbiamo sentito più volte. Questa mattina, oggi pomeriggio. Ognuno ricerca un senso. Figuriamoci se uno che ci sta dalle 8 alle 10 ore al giorno in un posto non ha bisogno di avere un senso di quello che fa. Cioè non siamo più nel discorso fordista. Non c'è più la necessità, noi abbiamo bisogno di avere la necessità che non basta più agire, bisogna capire cosa stiamo facendo, no? E la persona vuole creare senso nelle cose che fa. Noi abbiamo fatto una cosa abbastanza importante, credo, poi magari nell'Engine Piemonte, no? Abbiamo fatto un questionario lo scorso anno sui 130 persone che lavorano da noi. Era un'analisi di clima, si chiama. Guarda, devo usare il termine tecnico, Sandro, No. Nell'analisi clima abbiamo detto, su questo elenco di questi 35 valori, elenca a tutto il personale, elenca 8 di quei, scegli 8 di quei valori e dagli il valore più importante. C'erano lo spirito di collaborazione, il senso di la serietà professionale, la competenza, l'interesse, la capacità di analisi e sintesi, il rispetto dell'autorità, il seguire valori comuni, cioè l'abbiamo dato, il valore più importante che è uscito qual è stato? Lo spirito di collaborazione. Dico, caspita, importante, interessante. Il valore, questo è quello che praticamente aveva la frequenza più alta, il valore in assoluto che aveva preso più punteggi però come peso specifico era il lavoro in sé. Cioè quindi nell'engine c'è gente che non cambierebbe mai questo lavoro, che lo fa con passione, perché il lavoro in sé vuol dire autonomia, vuol dire capacità di vedere le cose, no? Allora questo mi interroga, no? Rispetto a che cosa? Al fatto che noi nel luogo di lavoro dobbiamo pensare di capire che cos'è che ci dà senso, no? Tenendo conto che le organizzazioni laiche, molto laiche, perché sono le imprese, su questo si interrogano, eh? Sempre di più si va affermando nello studio dei temi organizzativi l'idea che un'organizzazione responsabile verso i propri lavoratori, se è un'impresa che si pone come obiettivo quello di contribuire direttamente o indirettamente alla crescita e allo sviluppo di chi opera, non in essa non solo in quanto lavoratori ma innanzitutto quanto persone. Ma mi fa stupire questo perché noi ce l'abbiamo nel DNA, eppure a volte facciamo fatica rispetto, no, a questa cosa. Vado alla fine, Stamattina Monsignor Chiarinelli ci ha parlato dell'importanza della compagnia. Padre Salvatore Currò ha parlato della relazione. Il Superiore Generale ha detto che è centrale la relazione tra le persone. Allora, io credo che rispetto a questo discorso qua, noi forse un passaggio lo dobbiamo fare, cioè io sono convinto che nei nostri ambienti non siamo in grado, parlo di Engie, non siamo in grado di fare proposte forti e nette, per riserbo o per scrupolo eccessivo. Ci facciamo, non voglio essere politicamente scorretto adesso, me lo permettete, intanto no. Ci facciamo tante di quelle paranoie per garantire il rispetto delle persone delle altre religioni che vengono nei nostri centri, siamo più attenti a questa cosa che a fare la proposta. Siamo più attenti a garantire la multiculturalità di cui dobbiamo essere fortemente consapevoli perché è nel nostro DNA, non è un valore a cui mi devo adeguare, non è un ideale a cui mi devo sacrificare, che se dobbiamo fare una proposta per il Natale di fare un momento di riflessione non lo facciamo per evitare di turbare magari l'attenzione di qualcuno che non va tanto in chiesa, eccetera, eccetera. Banale è quello che ho detto, però cioè, credo che sia un elemento veramente importante, anche sulle idee, cioè noi a volte mettiamo in piedi, lo dico io per primo, mettiamo in piedi delle iniziative quasi per arrivare a dire che ma questi ragazzi o i colleghi non hanno più voglia di fare niente. Perché sono modalità che non vanno più bene probabilmente, non lo so. Ma io poi dopo mi faccio la domanda, ne parliamo spesso, no? Dico ma dove li trovi 300 ragazzi di 14, 15, 16 anni contemporaneamente, tutti insieme, tutti in uno stesso posto? Lì, dalle 8 alle 16? È come se io dicessi, cioè io, una persona qualunque dicessi, come faccio a vivere la mia fede non dalle 8 alle 8 di sera, ma dalle 9 alle 11 di sera, perché prima lavoro. Non so se sono stato chiaro su questo, no? Cioè, rispetto a questo discorso qua, ai ragazzi non arrivano delle proposte. E loro sono delle spugne. Proprio per questo assorbono tutto, Io ho un figlio di 16 anni, me ne rendo perfettamente conto, di cosa significa. Allora mi chiedo, rispetto a questa cosa, quando L'abbiamo visto, ha idee nuove, ha bisogni nuovi, bisogna tirare fuori delle cose importanti, non è che questa cosa qui non ci appartiene nella nostra storia, no? Non è che la carta educativa la dobbiamo mettere in piedi perché ce lo chiede l'accreditamento nazionale, dovrebbe essere parte di pratiche, no? E allora io chiudo così e dicendo che uso un paradosso organizzativo, che è il mio campo, io mi occupo di quello, no? Mai e poi mai nella nostra organizzazione chiunque potrebbe scrivere che è un obiettivo annuale da conseguire che dobbiamo diventare tutti amici. Da poi dire dobbiamo conseguire un fatturato X, adesso siamo troppo un po', dobbiamo mettere in piedi delle relazioni con almeno 10 scuole, ma dire che dobbiamo diventare amici, forse non lo facciamo neanche, forse anche corretto, cioè non possiamo manipolare le persone, è anche giusto che una persona dica gli amici me li scelgo io, no? Però nell'amicizia, nella compagnia, nella relazione c'è il seme della fede, lo abbiamo detto, io sono l'ultimo e il meno indicato a dirlo. E allora penso questo, cosa teneva insieme i 4 moschettieri? Che poi tutti dicono 3, ma sono 4, perché i 3 erano Athos, Porthos e Aramis, ma poi c'era D'Artagnan. C'era un'amicizia profonda e il voler condividere qualcosa di più grande, no? Che era questo. In una lettera Van Gogh a suo fratello scriveva: in questi giorni, trasferendo i miei mobili, imballando le tele che spedirò, ero triste. Mi sembravo triste soprattutto per il fatto che tutto questo mi fosse stato donato dalla tua amicizia fraterna e che tutti questi anni, solo grazie anche a questa tua amicizia, io abbia potuto sostenermi. Tutte le tue bontà verso di me oggi le ho trovate più grandi che mai. Non posso dire come le sento, ma ti assicuro che questa bontà ha diffuso un alone buono e se non vedi i risultati, non ti dispiacere, la tua bontà resterà in me. Allora l'amicizia è un'esperienza formativa. È un'amicizia formativa perché è un'esperienza formativa? Perché nessuno si fa da sé. No, nessuno è in grado di dire che mi sono fatto da solo. E dentro questo discorso credo che nei nostri luoghi bisogna aprirsi a questa presenza, no? E questa presenza significa, secondo me, giocare sulla polarità, manifestare e nascondere, essere sale e pregare nel segreto. Perché, in fin dei conti, come posso non sognare il bene di una persona a cui voglio bene? Perché gli vada bene questa... Cioè io posso dire, speriamo gli vada bene questa iniziativa, no? Ma quella cosa lì, gli va bene o non gli va bene, dipende da cosa il Signore vuole per lui. Ma se io posso contribuire nella segretezza, nel nascondimento e nella luce, a contribuire anche quel progetto che il Signore ha per quella persona, io posso, senza chiedere grazie, perché... Voi, cioè, ammireranno le vostre opere per comprendere la grandezza mia, dice il Signore, no? Allora io credo che questo sia importante. Devo sentire la pressione e la preoccupazione del destino di chi mi sta vicino. Allora la cosa più importante è l'amicizia, la relazione di amicizia e la necessità di sapere che non si è soli, no? In lavorare stanca, di Pavese c'è un passaggio. Vale la pena di essere solo per essere sempre più solo? Se fossero in due, anche, e allora è bello, no? Le sentinelle del mattino, no? Le sentinelle della notte che partono in due, se fosse, e qua lo dice Pavese, che tra l'altro ha detto le stesse nel biglietto quando si è suicidato, non voglio essere, scusate, ma nel biglietto che si è suicidato Cesare Pavese, c'è proprio scritto: perdono tutti e a tutti chiedo perdono, non fate troppi pettegoletti, non volevo... Solo che non l'ho detto perché lo volevo far dire da Cardinal Siri, che è un po' più... Però lui ha fatto un'altra vita, no? È un'altra scelta. Se fossero in due, anche andando per strada, la casa sarebbe dove c'è quella donna, dice Pavese. Io metto quell'uomo, quell'amico, quel ragazzo, quel collega, quel sacerdote, e ne varrebbe la pena. E allora chiudo proprio così, col paradosso, continuo il paradosso organizzativo e mi faccio una domanda, così me la faccio da solo. Quando i parroci parlano dei loro viceparroci o delle loro comunità, quando in seminario il rettore parla dei seminaristi, quando Noi parliamo delle persone che lavorano con noi. Quando un educatore parla dei suoi animatori, quando un papà parla di suo figlio. In quel luogo lì ho contribuito a creare delle amicizie? Sono nate nelle amicizie in quel posto lì? Ci sono due livelli anche qui. Il minimo sarebbe che in quegli spazi nascano delle relazioni di fiducia, di attenzione, no? Il massimo sarebbe che nascessero proprio delle amicizie, cioè quando io parlo di amicizia parlo di quella persona in cui tu gli vai a dire che ti vai a sposare, che lo vuoi per testimone, che ti nasce un figlio, no? Allora, nei nostri ambienti, quando noi facciamo i nostri progetti super mega psicopedagogici, l'attenzione al legame, a creare legame, ce lo mettiamo? Mi piacerebbe metterlo come parametro dell'accreditamento. Nei collegi docenti dire, vediamo un po', in questo gruppo sono nati degli amici? Non lo so, chiudo così. Perdonate la lunghezza.